Benvenuti anche da parte mia a questo nostro evento live dedicato a Windows 8 e a Windows Phone. Io mi chiamo Daniele Bochicchio, sono uno dei content manager che segue i contenuti del nostro network. In più sono un software architect per iCubed, che è una società di consulenza e formazione, e un regional director per Microsoft, che è un ruolo che fa da tramite tra le community, gli utenti e Microsoft stessa. Questi sono tutti i miei contatti, il mio indirizzo email, il mio blog, il mio account Twitter. Partiamo subito dando un'occhiata a quelle che sono le novità per lo sviluppo delle applicazioni in Windows 8. Questa è più o meno l'agenda di oggi e facciamo prima un recap su Windows 8. Windows 8 nasce per avere una user experience fast and fluid, cioè quando noi in realtà andiamo a sfruttare le applicazioni fatte per Windows 8, noteremo che possiamo fare in modo che il tutto sia molto naturale per l'utente grazie ad alcune regole che abbiamo visto nella sessione di Alessio e possiamo creare delle user experience e delle interfacce grafiche che siano molto fluide e diano all'utente una sensazione di naturalezza. Tutto questo è possibile perché nelle applicazioni Windows Store fatte per Windows 8 le applicazioni stesse sono di tipo immersive, cioè sono a tutto schermo e occupano gran parte dello spazio che l'utente ha quando quindi interagisce con le applicazioni stesse, il tutto per fare in modo che l'attenzione sia focalizzata sulle nostre applicazioni. Benché sia supportato mouse e tastiera, l'approccio di Windows 8 è quello di favorire il touch first, cioè in realtà di fare in modo che il touch sia implementato come mezzo principale. Questo perché Windows 8, grazie anche a Windows RT, che è la controparte per sistemi tablet puri, è in grado di girare tranquillamente su sistemi come i tablet, che hanno quindi come input principale il touch stesso. Le applicazioni, sia che sfruttino il touch, sia che sfruttino tastiera e mouse, hanno accesso allo stesso tipo di funzionalità e quindi possiamo sfruttare le medesime interfacce quando andiamo a sviluppare le nostre applicazioni. Le applicazioni funzionano in una specie di rete che poi vedremo come ci consente di sfruttare Windows 8 e quindi possono accedere ai dati delle altre applicazioni e al cloud in maniera del tutto sicura per l'utente. Come già detto, sia che noi andiamo a sviluppare l'app pensandola per un tablet o per un PC normale, le applicazioni stesse beneficiano del fatto che l'ecosistema è unico. La piattaforma Windows 8 è di fatto basata da due pezzettini, uno che è quello classico a cui noi siamo abituati delle applicazioni desktop e questo nuovo su cui sono state sviluppate le API di WinRT. WinRT è il nuovo runtime con il quale noi andiamo a poter sviluppare applicazioni native per Windows 8 che vengano salvate all'interno di quello che è chiamato il Windows Store. Che cos'è il Windows Store? È uno store centrale in cui le nostre applicazioni devono essere caricate prima che possano essere installate dagli utenti finali, perché all'interno dello store le applicazioni, dopo una certificazione da parte di Microsoft, vengono rese disponibili al download in maniera tale che gli utenti siano certi che c'è qualcuno che ha provato per loro che l'applicazione è sicura e non fa danni al computer della persona su cui viene eseguita. Le applicazioni per il Windows Store possono essere scritte nei linguaggi che noi già conosciamo, come XAML con C, C++, C Sharp e Visual Basic, oppure con HTML e CSS più JavaScript. E questo è possibile perché in WinRT esiste il concetto di projection, cioè noi possiamo continuare a scrivere il codice come abbiamo sempre fatto e poi affidarci ad un sistema intermedio che proietta le nostre chiamate verso il runtime. Le API di WinRT sono quindi generiche e non sono specifiche per i linguaggi che noi andiamo a scegliere. Quindi, sia che noi scegliamo di svilupparle in C Sharp, in Visual Basic o in JavaScript, le API a cui avremo accesso sono le medesime. Sia le applicazioni per Windows Store sia quelle desktop continuano a funzionare tranquillamente su Windows 8 perché ovviamente hanno accesso allo stesso tipo di funzionalità, di fatto lo fanno sfruttando dei paradigmi differenti. Dicevamo delle projection, si tratta di funzionalità che fanno sì che noi possiamo sfruttare, grazie ai metadati di cui sono dotate le library in WinRT, lo stesso tipo di funzionalità in linguaggi diversi. Questo fa sì che, per esempio, noi possiamo scrivere codice C Sharp o Visual Basic che accede ai componenti come se fossero delle class library native, utilizzando il giusto case, che per esempio in JavaScript viene adeguato al fatto che in JavaScript il case delle classi è differente rispetto a quello che abbiamo in C Sharp o in Visual Basic. Tutto questo è possibile perché gli oggetti di WinRT che possono essere scritti in C++, C Sharp o Visual Basic sono messi sotto a queste nostre implementazioni e ci garantiscono che se noi, per esempio, vogliamo scrivere codice in C Sharp o in Visual Basic, tutte le funzionalità del .NET Framework come il CLR, il runtime, la gestione della memoria e così via possano essere sfruttate in maniera del tutto trasparente per noi sviluppatori. Quindi la morale è che queste funzionalità fanno sì che se noi preferiamo sviluppare in C Sharp o in Visual Basic possiamo continuare a farlo. In questa sessione, per esempio, noi ci soffermeremo in maniera più netta sulla parte C Sharp e Visual Basic, ma tutto quello che vediamo, sintassi a parte, è valido anche per Win.js, che è l'implementazione per JavaScript e per CSS più HTML di WinRT. Le applicazioni hanno accesso ad un set di API che possiamo suddividere in varie aree, ma che tendenzialmente ci ricordano molto da vicino, per esempio, la class library del .NET Framework, perché abbiamo ovviamente delle API di base, fundamentals, in cui noi possiamo trovare tutta una serie di classi che ci consentono, per esempio, di gestire le applicazioni, i thread e così via. E poi abbiamo dei gruppi specifici, per esempio per gestire i media, con la possibilità di accedere anche all'hardware per fare capture attraverso una webcam, piuttosto che accedere ai device perché vogliamo sfruttare i sensori, di cui quasi tutti gli hardware nuovi pensati per Windows 8 sono dotati, che vanno dal giroscopio a sensore GPS piuttosto che NFC, oppure ancora possiamo accedere a funzionalità che per noi sviluppatori sono più classiche, come per esempio la possibilità di accedere a stream, di fare chiamate al web, di accedere all'XML, ai contratti, che vedremo è una novità di Windows 8, oppure agli SMS, perché i device, se sono dotati di una scheda 3G, 4G, sono in grado di gestire in nativo gli SMS. Infine abbiamo tutta una serie di funzionalità legate alla user interface, all'interfaccia grafica, in cui possiamo trovare per esempio supporto per lo XAML piuttosto che vari controlli, la possibilità di stampare, di gestire l'input, le tiles e così via. In generale, quando noi andiamo a creare un'applicazione, come faremo tra un attimo, quando poi siamo pronti per mandarla allo store, dobbiamo creare il cosiddetto package. I package hanno un'estensione particolare, Apex Package, che praticamente non è nient'altro che uno zip a tutti gli effetti. Dentro questo zip però abbiamo delle informazioni che sono, oltre all'applicazione stessa vera e propria, anche un cosiddetto manifest che ci consente di fare in modo che noi possiamo inserire all'interno della nostra applicazione, quando la andiamo a sviluppare, quali funzionalità vogliamo davvero sfruttare. Questo si traduce in due aspetti. Il primo è che se noi non andiamo a dichiarare nel manifest il supporto per una determinata funzionalità, quello che banalmente accade quando lo andiamo a sfruttare è che l'applicazione va in errore perché non l'abbiamo dichiarato in precedenza. In più, questo rende più sicuro per l'utente l'uso dell'applicazione stessa, perché ovviamente una volta scaricata dallo store, l'applicazione è di fatto stata firmata con quelle funzionalità e quindi non è possibile bypassare questa sicurezza aggiuntiva che è stata aggiunta all'applicazione stessa e di fatto lo store fa da garante che le applicazioni non possano cambiare le policy rispetto a quello che possono fare. In più troviamo un block map che è appunto l'hash di tutti i file dentro il package, così che una volta scaricato non sia possibile cambiarli localmente. E poi una firma che convalida l'identità del package stesso. Una volta creato questo package, poi va di fatto inserito all'interno di un portale web nel quale poi, una volta che ne abbiamo inserito tutti i campi necessari alla certificazione, il package stesso viene poi inviato a Microsoft che nell'arco di qualche giorno certifica oppure no la nostra applicazione che poi sarà disponibile sullo store. Diciamo che lo store è il sistema più rapido attraverso il quale distribuire un'applicazione, ma non è l'unico perché è possibile farlo anche attraverso modalità differenti che però richiedono dei concetti che non tratteremo in questa fase. L'App Manifest rende possibile accedere quindi alle informazioni legate all'applicazione, un file XML che si trova nella root del progetto e ci consente per esempio di stabilire se vogliamo avere accesso ai file piuttosto che ai device, al network e all'identità se vogliamo associare dei tipi di file o gestire dei contratti che vedremo alla fine di questa sessione. Il tutto è possibile grazie appunto a questo editor visuale che ci consente di gestirli in maniera molto semplice. A questo punto direi che è arrivato il momento di dare un'occhiata ad una demo. Partiremo creando una semplice demo di una nostra prima applicazione per il Windows Store. Scegliamo quindi il nostro linguaggio preferito e, come si può vedere in questa schermata, possiamo scegliere tra diversi template già pronti. Il primo, come il nome suggerisce, è un template blank in cui noi non abbiamo praticamente di fatto necessità di partire con del codice già pronto e quindi è di fatto vuoto. Il secondo invece ha un'applicazione, come si può vedere sulla destra, che simula già il tipico flusso di un'applicazione per il Windows Store, dove abbiamo una pagina iniziale, poi abbiamo una pagina intermedia che ci consente di gestire quelli che vengono chiamati gli hub, cioè delle sezioni, e infine una pagina di dettaglio. Poi abbiamo anche la possibilità di vedere quest'altro tipo di template dove in realtà abbiamo solo due pagine, quindi è più semplificato rispetto al precedente. Noi possiamo tranquillamente partire con una prima app che usi il template blank, quindi scegliamo come framework il 4.5, ma in realtà è indifferente perché il runtime è sempre quello. Scegliamo di posizionarlo in una certa directory premendo OK. Quello che avviene è che ci viene creato il template. Il nostro progetto è già dotato di alcune viste, dove in realtà quella che a noi serve, quella in cui andiamo a inserire la user interface, è questa qui. Questa vista è quella principale che sarà invocata quando l'applicazione parte. Di default il nostro template è blank e quindi non mostra nulla. Però se avete un po' di dimestichezza con XAML, sapete che inserire all'interno del layout dei controlli è molto semplice. In questo scenario io ho inserito per esempio un button e poi posso decidere o attraverso il designer oppure scrivendo codice che voglio scrivere un event handler per il click e voglio poi poter gestire una text block a cui do un nome e quindi vado a definire delle righe all'interno del nostro template. Tutto quello che faccio io attraverso del codice è comunque possibile attraverso i vari designer, da quello di Visual Studio a quello di Blend, ma dicevamo, io ho semplicemente definito due pulsanti, un event handler, che è questo qua, e quindi poi con un approccio che è abbastanza classico per noi sviluppatori che siamo abituati al .NET Framework, posso andare a gestire la proprietà text e scriverci del codice. Quello che avviene è che ovviamente noi abbiamo appena creato la nostra prima app di fatto per Windows 8. Possiamo lanciarla premendo sul classico pulsante F5 a cui siamo abituati. Ovviamente apparirà questa applicazione con il nostro pulsante che se cliccato tira fuori questo risultato. Ovviamente questa è una primissima applicazione che non sfrutta nient'altro che ciò che già conosciamo, quindi XAML, magari perché abbiamo già sviluppato per Silverlight o per WPF, più C Sharp barra Visual Basic, ma di fatto possiamo già notare alcune cose molto interessanti, che prima di tutto possiamo sfruttare gran parte del codice che noi abbiamo, ovviamente codice inteso come C Sharp, che di fatto le nostre viste sono delle classi che ereditano da Page, che è una classe base in cui viene gestito il tutto, e che l'unica differenza rispetto a uno sviluppo, per esempio, di un'applicazione per WPF o per WinForm è che in questo caso usiamo una parte ad hoc di funzionalità che non sono dentro il framework, ma che sono in WinRT e che troviamo proprio in questi namespace Windows. Quindi le applicazioni fatte in questa maniera sono specifiche per WinRT perché sfruttano queste API. Dicevamo del manifest, che in realtà è questo file in formato XML, all'interno del quale noi andiamo a definire il display name, che è il nome che appare nell'home screen di Windows, e altre informazioni come per esempio il linguaggio di default, per esempio possiamo andare a definire le varie icone nei vari formati, perché in realtà Windows 8 supporta schermi con DPI diversi e quindi questo ci consente di fare in modo che a risoluzioni diverse ci siano delle immagini differenti, così che siano il più definite possibile, piuttosto che specificare per esempio uno splash screen o altri logo che servono all'interno della nostra applicazione. In più possiamo andare a definire le funzionalità che la nostra applicazione supporta. In questo caso, nel template di default, avendo noi accesso a internet, abbiamo già flaggato questo campo. Ma se vogliamo accedere, per esempio, al microfono piuttosto che a reti private, dobbiamo andare ad indicare l'opportuna nostra intenzione all'interno di questo particolare file. Poi possiamo dichiarare altre funzionalità aggiuntive, come possono essere il supporto per l'autoplay, piuttosto che per task in background, per la camera, per l'apertura di file e così via. E infine, in questa schermata abbiamo delle informazioni che sono legate alla build, al packaging, per fare in modo che poi la nostra applicazione possa essere salvata sullo store e quindi possa essere poi certificata ed inviata agli utenti stessi. Quindi abbiamo fatto questo nostro primo giro. Quello che è interessante all'interno di C Sharp è che quando noi andiamo ad avere accesso a funzionalità che richiedono il blocco dell'interfaccia, perché per esempio vanno a chiedere risorse remote, possiamo sfruttare il pattern async introdotto con C Sharp 5 e Visual Basic 2012, che ci consente di semplificare di gran lunga il codice che noi andiamo a scrivere. Per esempio, se noi vogliamo aggiungere una message dialog, possiamo farlo abbastanza semplicemente, ma poi dobbiamo, dato che il metodo showAsync è asincrono, metterci await qui davanti, decorare, aggiungere anzi, qua avanti un altro async, e quindi poi se andiamo a scrivere qui dentro del testo, siamo in grado di lanciare la message box e soprattutto di essere certi che quando noi premiamo su close, il codice che viene eseguito è di fatto quello che abbiamo inserito qui dentro. Quindi, a differenza di ciò a cui siamo abituati finora, possiamo scrivere del codice che è di fatto asincrono, quindi non blocca l'interfaccia, ma che sfrutta alcune funzionalità che si possono avere all'interno del codice che normalmente conosciamo, sfruttando appunto questo approccio che semplifica la scrittura di codice asincrono. Torniamo alle slide e capiamo un po' come funziona il ciclo di vita delle nostre applicazioni. Quando noi lanciamo l'app, l'applicazione ha 5 secondi per gestire il suspend, quando poi dopo usciamo dall'app stessa. Quindi noi lanciamo l'app, quando poi dopo però decidiamo per esempio di passare ad un'altra app, questa applicazione ha 5 secondi per gestire questo stato, perché l'applicazione in primo piano è una e una sola, quindi non ci può essere più di una applicazione in primo piano in un certo istante, e in automatico il sistema, per garantire che non venga consumata memoria, di fatto le sospende in automatico quando noi passiamo ad un'altra. Quando poi però torniamo a quell'app, in automatico e in maniera del tutto semplice per l'utente che non si accorge di nulla, l'app viene ripresa dal suo stato e viene rimessa in memoria. Ovviamente in questo scenario l'utente si ritrova con l'app che torna ad essere quella che aveva lasciato in precedenza. Quindi il codice gira solo se l'app è in primo piano, se l'app viene sospesa il codice non gira, e quando l'app viene chiusa dall'utente oppure dal sistema, ovviamente sta a noi come sviluppatori essere stati bravi nel momento in cui l'abbiamo messa in sospensione a salvarci lo stato. Quindi sta a noi come sviluppatori scrivere del codice che quando l'app viene messa in sospensione salvi lo stato dell'app, e quando l'app ritorna riporti l'utente allo stato in cui l'ha salvata. Se avete mai sviluppato applicazioni per Windows Phone, il paradigma è molto simile. Una novità molto interessante è che in Windows 8, con le applicazioni per WinRT, voi non dovete, anzi, non avete l'opportunità di accedere al disco, in maniera, indipendente dalla vostra applicazione, ma avete accesso solo a certe funzionalità, a certe directory dentro quello che è chiamato l'isolated storage. Quindi non potete andare a chiedere a leggere in realtà file di sistema o file di altre applicazioni, ma solo i vostri. Questo per garantire che ciascuna app abbia accesso solo alle funzionalità di cui ha bisogno e non vada ad eseguire, a implementare comportamenti potenzialmente pericolosi. Per questo motivo noi abbiamo il concetto di app data e di user data. User data in realtà sono gli unici dati a cui la vostra applicazione può accedere al di fuori dei vostri dati, che sono appunto negli app data. Negli user data troviamo documenti, fotografie, musica e video, le libraries di Windows, e qui dentro, se voi andate a dichiarare nel manifest l'intenzione, potete andare a leggere e scrivere file. Altrimenti potete soltanto farlo nel vostro spazio. Particolarmente interessante la possibilità di avere il cosiddetto roaming profile, cioè di fatto dei dati che vi seguono quando voi usate lo stesso account ma su PC diversi. Questo fa in modo che, per esempio, i settings della vostra applicazione possano essere salvate in una parte particolare del local storage e in automatico seguano il vostro account. Questo è comodo sia che voi, per esempio, usiate più PC, perché questi dati, se voi vi loggate con lo stesso Microsoft account, vi seguono, sia come di fatto backup qualora, per esempio, voi andaste a reinstallare il sistema operativo e quindi doveste mettere di nuovo l'applicazione sul vostro PC. E questo è molto interessante perché di fatto è del tutto trasparente, le applicazioni non devono far altro che scrivere in una directory particolare all'interno dell'app data. A questo punto diamo un'occhiata ad alcune novità vere introdotte da WinRT e da Windows 8. Di sicuro non si può parlare di Windows 8 se non parliamo di tile. Le tile sono il launcher dell'applicazione perché quando noi andiamo a pinnare l'applicazione all'interno del nostro start screen, è il sistema attraverso il quale noi lanciamo l'applicazione stessa. Possono avere due formati, square, che è sempre obbligatorio, e wide, che di fatto è due blocchi square, che non è ovviamente obbligatorio. Sono live perché voi potete fare in modo che grazie a dei semplici template possano tenere sempre aggiornato l'utente, per esempio mostrando le ultime fotografie caricate piuttosto che altre informazioni. E i template che noi possiamo sfruttare dentro la nostra applicazione sono tantissimi perché possiamo ovviamente dare libero sfogo alla nostra fantasia, sono circa 25 template. Ovviamente le tile sono molto interessanti perché hanno questo effetto di animazione che ci mostra quello che c'è dietro alla tile stessa e quindi rendono la nostra start screen molto dinamica. Diamo subito un'occhiata quindi al codice. Come vi dicevo, tutto il codice è estratto dal nostro libro su Windows 8, che esiste sia in versione per XAML che per Win.js. Quindi lanciamo la nostra applicazione e incominciamo a vedere come in effetti abbiamo diversi pulsanti che ci consentono di fare in modo che, per esempio, noi possiamo andare a fare una notifica di tipo tile che ci darà, se andiamo a dare un'occhiata alla start screen, questa è la nostra applicazione, tra un attimo una nuova tile che, per esempio, ci mostri un'immagine e del testo. Questo è possibile perché se andiamo a vedere il nostro codice, nel codice stesso possiamo notare come, tra un attimo, sia possibile andare a farsi dare attraverso questa classe helper il template in formato XML andando a ciclare all'interno e riempiendo i dati e poi attraverso questa chiamata, questa classe particolare che si chiama Tile Update Manager andare ad aggiornare la tile principale. In realtà noi possiamo andare a gestire una tile che è quella principale, ma n secondarie. Per creare le tile secondarie abbiamo un codice tipo questo e le tile secondarie sono degli entry point sulla nostra applicazione, quindi che consentono per esempio di tenere sulla nostra home screen direttamente categorie, per esempio all'interno della nostra applicazione, oppure se per esempio abbiamo un'applicazione per il meteo, di tenere all'interno di queste informazioni che noi andiamo a mostrare, per esempio le varie città. E tutto questo è fattibile in maniera abbastanza semplice perché se noi torniamo alla nostra app, aggiungendo la tile, ci viene chiesto ovviamente una conferma per evitare che l'applicazione faccia delle operazioni senza aggiornare l'utente stesso. E poi noi possiamo quindi aggiungere la tile stessa e ce la troviamo all'interno della start screen in questa maniera abbastanza semplice, quindi questa è la nostra tile secondaria. Così come noi possiamo andare ad aggiornare le tile principali, possiamo farlo anche con le tile secondarie. Quindi possiamo andare a lanciare questa nostra chiamata che fa sì che possiamo aggiornare la tile in questa maniera. Quello che è molto interessante delle tile è che oltre a mostrare una singola notifica possono anche mostrarne un gruppo. Se noi implementiamo una funzionalità tipo questa, dove noi possiamo andare a inviare quante più tile vogliamo, come si può vedere in questo schermo, in questa schermata qui, e quindi in pratica possiamo andare a specificare che vogliamo aggiungere ancora notifiche alla tile stessa, e quindi resta possibile avere fino a 5 tile all'interno, 5 notifiche all'interno della stessa tile con un codice che è abbastanza semplice che comunque trovate all'interno del codice che è incluso nel download che potete scaricare al sito di questa giornata, diciamo. Quindi torniamo subito al codice perché in realtà abbiamo ancora un po' di robe da vedere, il tempo stringe. Per dare un'occhiata alle notifiche toast. La tile va benissimo se noi vogliamo tenere l'utente aggiornato, quindi l'utente vede le novità senza entrare all'interno dell'applicazione stessa, però se vogliamo attirare l'attenzione dell'utente, le notifiche toast sono quello di cui abbiamo bisogno. Anche in questo caso noi abbiamo diversi template che possiamo sfruttare e l'architettura che sfruttano è essenzialmente la stessa e possiamo fare in modo che la nostra applicazione quindi mandi notifiche in maniera abbastanza rapida all'utente. Per cui lanciamo di nuovo la nostra applicazione e vediamo come noi possiamo inviare una notifica toast, che appare in questa maniera, oppure fare scheduling di una notifica toast, dovrebbe essere 15 secondi, per cui noi di fatto usciamo dall'app, attendiamo il tempo necessario a che la notifica arrivi. E quindi, tra un attimo, dovremmo essere in grado di vedere la notifica apparire sullo schermo e cliccando sull'applicazione stessa possiamo tornare e quindi invocare di fatto la nostra applicazione attraverso del semplice codice. Come funziona la notifica toast? Anche in questo caso va creato dell'XML ad hoc, dove noi poi andiamo a popolare delle proprietà. Il template che abbiamo visto noi mostra del testo e una semplice iconcina. E poi ci basta farne attraverso questo codice lo scheduling dentro il sistema. Per quanto riguarda invece le toast con scheduling, che in realtà in questo scenario verrà fuori dopo un minuto, l'unica differenza è che quando le andiamo a creare usiamo questo tipo anziché quest'altro. E quindi ecco la nostra notifica che appare dopo un minuto. E se noi andiamo a fare clic sulla notifica, torniamo alla nostra applicazione. Quindi tutto abbastanza semplice e come vi dicevo potete approfondire il codice all'interno dei file in download con questa giornata. Per cui abbiamo visto anche come tenere sempre aggiornato. In realtà abbiamo generato tutte queste notifiche in locale. È possibile farlo da remoto se per esempio voi avete dei dati che sono generati dal server. Questo ci consente di fare in modo che la tile e le toast funzionino anche se l'applicazione non è in primo piano. Per farlo avete diverse modalità, esistono diversi helper in giro, da uno con Azure che semplifica tutto, fino a usare i mobile services di Azure per implementare il codice, ma il concetto è che per prima cosa dovete chiedere attraverso la vostra style al sistema di notifiche di Windows un canale di fatto. Fatto questo, lo andate a salvare nella vostra applicazione perché poi attraverso il codice che andate a scrivere andrete a inviare a questo indirizzo, a quest'URL, le vostre tile. Siccome quest'URL è univoco, data la combinazione applicazione più singolo utente, ciò che fate è poter inviare notifiche a quel particolare utente che usa la vostra applicazione. Siccome il codice di default non può essere lanciato, come abbiamo visto all'inizio, se l'applicazione non è in primo piano, esistono dei task che girano in background che ci consentono di implementare scenari particolari come per esempio l'audio in background, upload o download, task generici che devono compiere alcune operazioni particolari. I task possono avere accesso anche a tile, notifiche e lock screen. Se possibile, evitate di scrivere un background task, ma fate in modo che la push arrivi da remoto se i vostri dati sono appunto in remoto. I background task vanno più che altro utilizzati per queste specifiche funzionalità. In più, è possibile avere accesso al lock screen con applicazioni che girano in background. Potete averne fino a 7 per quanto riguarda la lock screen, dove non dovete fare niente perché in realtà una volta che avete definito nel manifest che supportate questa funzionalità e la vostra applicazione deve sottoscrivere alcuni contratti particolari, poi le informazioni che vengono visualizzate nel lock screen sono di fatto quelle legate al badge, che è una caratteristica delle tile che non abbiamo visto per semplicità, ma che ci consente di mettere un numerino o un'icona a fianco della tile stessa, piuttosto che le informazioni che vengono lette proprio dalla tile, quindi se voi fate push di un testo, una sola applicazione per volta è in grado di visualizzarle all'interno di questo lock screen. è l'utente che nel pannello di controllo sceglie quali applicazioni vanno in lock screen e quindi quali applicazioni mostrano queste informazioni. E veniamo alla parte finale di questa nostra rapida, di questo nostro rapido giro all'interno di WinRT, dando un'occhiata ai contratti. I contratti sono un sistema attraverso il quale noi possiamo andare ad estendere le applicazioni in maniera tale che si integrino dentro il sistema operativo. Search ci consente di integrarci nella ricerca di Windows, Share nello share che Windows ha, perché tutte le nostre applicazioni hanno accesso a quello che è chiamato la SHARM, che è questa finestra che appare al lato quando noi andiamo a fare una gesture ad hoc con il touchscreen oppure semplicemente ci posizioniamo qui in basso. E quindi la SHARM ci dà accesso a queste quattro funzionalità che sono Search, Share, Devices e Settings che ci consentono di implementare rispettivamente i contratti di Search, Share, Play to che ci consente di fare il play di un video o di un contenuto su un device remoto come per esempio un Xbox e i Settings. Questo vuol dire che la nostra applicazione, qualunque essa sia, andrà a implementare le funzionalità per esempio di gestione dei Settings in un posto solo, in un punto solo. Questo vuol dire che in pratica voi siete certi che a prescindere dalla vostra applicazione che state sfruttando in quel momento, l'utente sa che queste funzionalità sono di fatto sempre disponibili in questo modo. Quindi vediamo subito ovviamente come poter implementare queste funzionalità partendo da Share. Search, scusate, Search è un contratto molto semplice perché ci consente di fare in modo che se noi andiamo nel package, nel manifest, e andiamo a dichiarare che di fatto scegliendo qua e facendo add supportiamo Search, in automatico ci verrà scritto del codice, lo fa se noi facciamo tasto destro, aggiungi nuovo item e scegliamo Search Contract. Ci viene scritto del codice che di fatto intercetta il fatto che la nostra applicazione possa essere stata caricata dal search stesso e quindi vada a scrivere, in pratica vada a inviare queste informazioni all'applicazione stessa. Vediamo quindi come funziona, perché il codice potete scaricarlo ancora una volta più in là. Quindi quest'app non fa nulla, implementa solo il contratto di search. Noi torniamo alla start screen di Windows, incominciamo a accedere qui dentro scrivendo test, per esempio, e come possiamo vedere la nostra applicazione è tra quelle che hanno implementato il contratto e quindi escono all'interno della nostra lista. Per cui se noi andiamo a cliccare sull'applicazione, quello che accade è che la nostra applicazione riceve il dato che abbiamo scritto dalla start screen e ci mostra una schermata con la ricerca. Ovviamente questo è possibile anche all'interno dell'app, in questo scenario l'applicazione ha in maniera diretta avuto il focus perché di fatto siamo stati in grado di, in realtà è Windows che è in grado di sapere che l'applicazione che stiamo usando è quella attiva. Come possiamo vedere, abbiamo la possibilità di aggiungere delle informazioni nell'history oppure di dare dei suggerimenti. Per esempio, se io qui dentro scrivo in automatico, mentre scrivo mi viene sempre suggerito questo, che è in pratica il risultato migliore più una serie di altri aiuti che per esempio possono semplificarci l'autocomplete. Ovviamente se io clicco su questo prodotto scateniamo una navigazione, io scrivo a video semplicemente che siamo arrivati a questi ID, ma in generale come potete vedere guardando il codice di questa applicazione è tutto abbastanza semplice perché si tratta di andare ad intercettare alcuni eventi per fare in modo appunto che noi possiamo per esempio aggiungere dei risultati diretti oppure dei suggerimenti in maniera abbastanza semplice, intercettando degli eventi che la classe Search Pane ci mette a disposizione. Analogamente possiamo andarci ad integrare con lo share. Nello share noi abbiamo di fatto due possibilità. Possiamo essere il target, cioè chi gestisce lo share, oppure il source, chi fa partire lo share. Io come primo step faccio partire la nostra applicazione di share target, cioè l'applicazione che riceve lo share. Questa applicazione non farà nulla e quindi di fatto Quello che abbiamo fatto è semplicemente prepararci per la nostra demo, perché adesso andiamo a lanciare il source, che invece è un po' più interessante perché implementa il contratto che ci consente di fare in modo che dalla nostra applicazione noi possiamo andare a suggerire attraverso questo semplice metodo che viene invocato quando parte la share, che la nostra applicazione ha questi dati da condividere con l'esterno. Noi possiamo andare a condividere i dati usando vari formati, abbiamo testo, HTML, bitmap, RTF oppure formati custom. E quindi quando noi andiamo a lanciare la nostra applicazione, ciò che accade è che se accediamo alla Sharm, possiamo fare share e possiamo andare a definire il nostro share target. Quindi cliccando in questa maniera viene aperta la nostra applicazione. Quindi noi possiamo sempre in qualsiasi momento accedere alle Sharm, fare share, scegliere per esempio un'applicazione come può essere OneNote. OneNote in automatico parte e ci fa lo share. In questo scenario non funziona semplicemente perché andiamo a farlo attraverso questo codice che gira all'interno del debugger e blocca il tutto. Però in realtà quello che possiamo fare attraverso queste API è molto semplice e ci consente di integrarci al meglio all'interno dell'applicazione. Prendiamo per esempio la nostra applicazione, possiamo scegliere un contenuto tipo quello di oggi, possiamo fare direttamente share. Scusatemi. E quindi, una volta che siamo all'interno di un'applicazione, vediamo se questa demo ha voglia di farci concludere in bellezza. Share. Quindi possiamo scegliere per esempio MetroTweet, in automatico viene aperta la nostra applicazione e possiamo andare a scrivere del codice all'interno del quale poi noi possiamo ovviamente richiamare un'applicazione terza dalla nostra applicazione per fare in modo che i dati vengano inviati all'utente e quindi che l'utente possa di fatto condividere informazioni tra applicazioni diverse. Ricapitolando, quindi siamo arrivati alla fine. Grazie a Guinerretti noi possiamo sfruttare il .NET Framework come abbiamo sempre fatto. Ci sono ovviamente delle API e delle funzionalità nuove che dobbiamo conoscere, ma tutto sommato l'ambiente è abbastanza simile a quello che noi già abbiamo imparato a conoscere. Tiles e Toast ci consentono di tenere sempre aggiornati l'utente e grazie a Background Task possiamo lanciare codice anche se l'app non è attiva. Possiamo accedere al lock screen semplificando quindi la vita all'utente e grazie ai contratti possiamo tirare in ballo Windows all'interno della nostra applicazione e di fatto possiamo estendere Windows stesso dall'applicazione nostra. Con il contratto di share, per esempio, possiamo fare in modo che i dati possano essere inviati da applicazioni diverse senza che accedano a un file system comune. Con il contratto di search possiamo fare in modo che l'utente possa richiamare direttamente la nostra applicazione dalla start screen quando cerca informazioni, aumentando la possibilità che la nostra applicazione venga utilizzata. Io vi ringrazio per l'attenzione e spero che questa panoramica molto rapida vi abbia fatto venire un po' di voglia di sviluppare per Windows 8 e vi ricordo che tutto quello che abbiamo visto è disponibile subito all'indirizzo da cui seguite di fatto questa sessione. Io vi ringrazio e vi do ovviamente appuntamento alla prossima volta.